non ho potuto salutare prima. Volevo semplicemente un po' agganciarmi a quello che ha detto Matteo sul fatto dell'amicizia. Chi è che è venuto venerdì ha potuto anche ascoltare che nel concetto di membro di chiesa l'amicizia è fondamentale, e per cui i giovani sono anzi esortati calorosamente a partecipare a questi studi, perché ne vale la pena, in quanto si possono trovare anche vedere alcune cose che aiutano a fare amicizia e anche a creare sinergia nella Chiesa. E non dobbiamo essere delle isole, questo è il concetto. Comunque, stamattina voglio condividere con voi questo pensiero che ho sviluppato attraverso la lettura di Galati. E siamo arrivati sempre al primo capitolo, ma siamo dal versetto 13 al versetto 16, prima parte, e troviamo scritto queste cose: infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato quando ero nel giudaesimo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo, e mi distinguevo nel giudaesimo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nella tradizione dei miei padri. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare a me il suo figlio, suo, perché io lo annunciassi fra gli stranieri. Questo era, diciamo, un quadro particolare, perché anche in queste circostanze che Paolo sta parlando a non una chiesa, potremmo dire, qui dice ai Galati, ma passate alle chiese di Acabbi, perché no? Un insieme di chiese, giusto? E Paolo inizia il suo discorso parlando ancora della sua vita e fa una descrizione, se possiamo dire, a 360 gradi, molto vasto, molto allargato, perché lui voleva far capire a questi fratelli, a queste chiese, non solo un trascorso, ma anche un compito che lui aveva ricevuto. Infatti, noi vediamo in queste sue parole una testimonianza non comune a tutti. Cioè, non tutti potevano parlare in questo modo come ha parlato Paolo. Perché ha voluto parlare in questo modo? Perché era evidente la mano di Dio. Dio si era rivelato a Paolo in modo particolare e aveva fatto delle cose particolari per Paolo. Possiamo dire che la vita di Paolo comprendeva due eventi terribili, perché questi eventi davano una caratteristica particolare, facevano vedere un po' che tipo di uomo era Paolo, almeno per le persone che erano un po', diciamo, non proprio che conoscevano Paolo personalmente, o che avevano sentito parlare, o che avevano avuto delle informazioni così un po' da una parte o dall'altra. Comunque, proprio dal libro di Atti apprendiamo che Paolo fu uno dei primi persecutori della Chiesa, e qualcosa di importante, perché vedremo anche in che modo, perché lui era un uomo estremamente zelante che perseguitava i primi cristiani più di qualunque altro. Lui era, come posso dire, il capostipite, oppure la punta di diamante, se così possiamo dire, della persecuzione. Se leggiamo questi versetti, almeno due versetti che si trovano in Atti, capitolo 9, 1 e 2, queste sono parole di Paolo, e dice: Saulo, sempre spirante minaccia e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, che vuol dire i seguaci di Gesù, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Vedete, da questa testimonianza, lui non è che era stato incaricato da qualcuno, era andato lui a chiederlo. Era proprio desideroso, no? Pieno di questa forma di ricerca di questi cristiani per poterli imprigionare e farli poi morire anche. Stefano, sapete molto bene che è stato uno dei primi cristiani che è stato lapidato, e c'era anche lui. C'era anche lui. Era lui presente. È vero che era giovane, però era anche lui presente e approvava quello che veniva fatto. Come pensate che si faceva una persona un'idea di Paolo? Che idee si erano fatte? Le cose importanti che osservava Paolo era stato proprio una persona incline a questi atteggiamenti. Lui era proprio potenzialmente proiettato in questa vicenda. In cosa veniva fuori? Era incline alla violenza, aveva cercato di distruggere completamente la Chiesa, eliminando i credenti dalla faccia della terra. Voleva fare piazza pulita. Voi, forse dalla storia, viene in mente un certo personaggio, Hitler. E lui qui era peggio di Hitler. Da quello che leggiamo, lui era peggio. Che cosa vediamo ancora? Le parole che diceva Paolo, e appunto le teneva proprio in questa circostanza, metteva in risalto che cosa? Che noi vediamo proprio nel versetto 13 che abbiamo appena letto. Che cosa faceva Paolo? Le parole essenziale che lui diceva che era: e le devastavo le chiese, lui le devastava. Che sapete che cosa significa il verbo devastare? Significa causare rovina, rendere radere completamente al suolo, distruggere, rovinare o eliminare, come esplicitamente menzionati in Atti 8:3. Se andiamo a leggere questo versetto, vedete cosa significava questo termine. Paolo non aveva mezzi termini, era determinato. La seconda cosa di eventi tragici, o meglio terribili, di Paolo era stato l'esempio supremo di giustizia propria. Lui, la sua giustizia se l'era fatta a modo suo. Come abbiamo visto, lui non era stato incaricato, ma lui pensava e aveva, come posso dire, argomentato tutto il suo modo di fare di testa sua. E difatti lui lo dice, Paolo dichiara di essere segnalato nella religione ebraica più di qualunque altro, ed era stato molto più zelante degli altri, per cui c'erano anche altri come lui, giudei, che a un certo momento, vi ricordate che quando Paolo fu arrestato e portato via dal centurione romano, che in poche parole ha salvato la vita, se no l'avrebbero... E poi avevano fatto una congiura, 40 giudei avevano, che cosa? Giurato e non avrebbero mangiato e bevuto finché non avessero ucciso Paolo. Poi il nipote, per grazia di Dio, non si sa come, ha scoperto questo tranello e lo ha riferito a chi di dovere per poter poi salvare lo zio. Per cui c'erano anche altre persone che... Ma Paolo si distingueva, più terribile ancora di lui, di loro. Per cui ce n'erano gente molto agguerriti, ma ce n'era ancora uno di più che era Paolo. Osservate però una cosa. In che cosa lui si era concentrato? Il suo impegno era nella religione e nella tradizione delle guide religiose, sulle sue tradizioni, sui risultati e sulle cerimonie, sui rituali, ma non su Dio. Ma non su Dio. Lui si era concentrato solo su queste cose. Non c'era un rapporto speciale con Dio. C'era solo il dover mantenere in piedi le tradizioni. Quello che per anni, per secoli si erano tramandati. Il suo impegno, Paolo lo sottolinea in modo molto forte quando lui afferma nel versetto 14, usando questa espressione, ero estremamente zelante. Non zelante, estremamente zelante. Soffermiamoci un momento per comprendere meglio questo aggettivo. Il vocabolo spiega qualcosa di importante, perché va a, come posso dire, a vedere il carattere anche della persona, di come è il comportamento. Zelante è colui che svolge con scrupolo un compito o un'attività che compie con coscienza e sollecitudine il proprio dovere. Per cui lo faceva con molta accuratezza, talvolta anche in modo esagerato o servile. Di conseguenza si diventa coscienzioso o scrupoloso e solerte. Per cui vedete quante cose voleva includere questo aggettivo? E questa caratteristica è anche descritta nelle qualità distintive del cristiano. Pensate un po'. Infatti in Efesini 6,15 si legge che lo zelo è richiesto per il credente. Fa parte della completa armatura del cristiano. E se voi leggete tutto quanto come è descritto l'armatura del cristiano, c'è proprio questa parola, lo zelo. E cosa viene raffigurato nell'armatura del cristiano, lo zelo? Proprio questo è una cosa interessante, che poi questo l'ha scritto Paolo, per cui lui sapeva tutto bene raffigurare sia l'armatura e sia queste caratteristiche. Per cui è interessante vedere come viene associata lo zelo all'armatura. Viene associata a che cosa? Ai calzari, alle scarpe. Per cui un soldato, per essere ben equipaggiato, non può che avere delle calzature adeguate. Non qualsiasi calzatura, ma delle calzature adeguate. Perché? Immaginate un soldato scalzo. Può fare una battaglia? No. E anche un soldato moderno ha delle calzature che hanno un buon completamento nell'abbigliamento da battaglia. Per cui anche io, quando ho fatto il militare, avevo le scarpe normali, vero Marcè? E poi c'avevi che cosa? Gli anfibi! Gli anfibi erano quelli che si usavano per fare, diciamo, tutte le attività di quello che fa un soldato, no? Di preparazione, di simulazione, di battaglia e tutto quant'altro. Oggi è vero che si usano gli anfibi così come appunto sono chiamati, queste calzature di soldati, come un accessorio di moda. Tante persone indossano gli anfibi, specialmente ho visto le donne, con gli anfibi, con questi scarponi. Noi non li, almeno quando c'ho il militare, non è che mi piacevano tanto, perché erano scomodi. Però le donne si vestono con gli anfibi. Ma lo scopo originario non era una caratteristica di ornamento, l'anfibio. Non è che ti dava questa, ma era qualcosa di molto più importante, perché camminare con delle scarpe adatte permettevano di percorrere dei luoghi particolari, luoghi difficili, luoghi accidentati, luoghi dove bisognava avere la calzatura giusta, perché, non lo so, una donna se deve andare a fare una passeggiata in montagna con i tacchi non è adatto, per cui i più adatti sono gli anfibi. Delle volte vedi, si azzeccano certe cose, però è questo il concetto. Per fare un esempio, sicuramente vi è capitato di vedere su qualche immagine che tipo di calzatura indossavano la fanteria dell'antica Roma. Non erano dei semplici sandali, no, perché vedete queste raffigurazioni, sembravano dei sandali, no, legati in un certo modo, ma avevano sotto le suole dei chiodi che permettevano di camminare su sentieri difficili. Questo magari non veniva disegnato su un soldato, ma sotto c'erano questi chiodi, perché, e poi i soldati romani erano ben vestiti, e quando loro avevano conquistato il mondo, proprio perché avevano messo, diciamo, proprio a modo il tipo di battaglia in tutti i particolari, anche nel vestito, anche nel vestito. E appunto vediamo che Paolo, quando parla dell'armatura del cristiano, indica l'elmo, indica la spada, i calzari, la cintura, tutte cose che stavano addosso a un soldato e facevano la differenza. Ecco perché un cristiano doveva essere equipaggiato di tutte queste cose, soprattutto dei calzari, perché appunto ci fa venire questo accostamento con lo zelo, essere zelanti. Per fare ancora un accostamento, dice, vediamo che, ecco perché Paolo in Efesini dice che per portare il Vangelo della pace occorrevano le scarpe dello zelo, e infatti fa riferimento a questo tipo di abbigliamento, perché se il cristiano era ben equipaggiato poteva portare il Vangelo. Portare vuol dire camminare, muoversi. Anche Isaia è dello stesso avviso, a cui fa riferimento una cosa molto bella. Dice, la bellezza dei piedi sui monti dei messaggeri che annunciano buone notizie e la pace. Questo è Isaia 52:7. Anche qui un messaggero che annunciava che cosa? Un qualcosa bella, buona notizia, il Vangelo. Il Vangelo vuol dire buona notizia. Ancora non siamo nel Vecchio Testamento, ma già Isaia era molto avanti. Ha parlato tante volte del Signore Gesù. Ha parlato tante volte della figura di Gesù. Ecco perché poi il popolo di Israele era inescusabile, perché Isaia aveva parlato di Gesù e loro ne sapevano veramente tutti i particolari. E questo ci aiuta a comprendere ancora di più che valore avevano questi piedi, quanto sono belli questi piedi, perché portavano la buona notizia e la pace. E questo era interessante, non solo dal punto di vista di sapienza, ma anche di avere quelle certezze che il Vangelo arriva nei cuori delle persone e crea queste cose. Altro riferimento allo zelo lo troviamo in Romani. Nel capitolo 10, 1-2, dice queste parole, sempre Paolo, per cui vedete come lui aveva vissuto il suo zelo e come poi tutto questo poi è cambiato. Vediamo, fratelli, dice ai Romani, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. A loro, chi si riferiva a loro? Agli ebrei. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza. Abbiamo letto stamattina, non ci siamo messi d'accordo con Matteo. Prima Timoteo, che cosa diceva? Il brano che è stato letto? Parlava della conoscenza, esatto, della conoscenza. E questo ritornello che fa vedere, cioè avere soltanto una visione, se così, una conoscenza parziale e non completa. E questo ti porta fuori strada. Ti porta fuori strada. Ecco perché poi nella Chiesa si deve partecipare agli studi, si deve partecipare agli incontri, a tutto quello che si fa. Perché non vogliamo essere proprio così, cioè portati fuori strada, anche dallo zelo. Anche se una persona è zelante, ma uno zelo usato in modo sbagliato. L'Apostolo si lamenta nuovamente, proprio attraverso questo brano che abbiamo letto, del suo vivo desiderio proprio di vedere salvato un popolo di cui riconosce il grande zelo religioso, ma il fatto della sua ostinata cecità è un po' quello che abbiamo letto anche in Prima Timoteo, no? Di fronte a che cosa? Al Vangelo, a una realtà nuova che poteva aprire degli orizzonti diversi. È pure troppo reale questa situazione. Per Paolo soffriva perché era reale questa situazione. Questo gli fa rammentare quello che era successo personalmente a lui. Ecco perché lui ricorda questo fatto, e era successo a lui, perché lui aveva uno zelo non, come abbiamo detto, con un rapporto con Dio, ma solo per mantenere intatte le tradizioni. Ma tutto questo i giudei non difettavano di scienza religiosa. Essi non hanno saputo discernere il vero senso e la portata delle istituzioni legali. Si sono attaccati con ardore a tutti quei riti particolari, ma non ne hanno afferrato lo scopo morale. Non hanno afferrato quello che significava, quello che il Signore voleva dal popolo. Ne hanno soltanto dei riti, senza avere un concetto più profondo per la fede. Ecco cosa dicono chi aveva ascoltato la testimonianza di Paolo. Vediamo in Atti 21:20, questo quando Paolo ritorna dal suo terzo viaggio missionario, fa un resoconto, no? Praticamente che cosa succede? Che lui va a Gerusalemme e va a parlare alla Chiesa, e lì c'era Giacomo. E dopo aver testimoniato, dopo aver parlato, le persone che avevano ascoltato, dice, ed essi, dopo aver ascoltato, glorificavano Dio. Poi gli dissero, fratello, tu vedi quante migliaia di giudei hanno creduto e tutti sono zelanti per la legge. E tutti sono zelanti per la legge. Dalla sua esperienza Paolo ha cercato di avvisare i credenti per non cadere in una apparenza falsa, uno zelo mal riposto. Difatti, quando Paolo viene avvisato di questo, della sua testimonianza che il Signore quello che aveva fatto, di lì a poco Paolo l'hanno arrestato, perché stavano lì pronti per prenderlo. Conoscenza parziale, zelo solo per le cose che non avevano senso sotto certi aspetti. Difatti Paolo riprende questo concetto anche in Galle, ad esempio, più avanti, al capitolo 4, versetto 17, dice: costoro sono zelanti per voi, dice Paolo, ma non per fini onesti, anzi vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si rivolga a loro. Per cui vedete che Paolo, la sua esperienza che ha vissuto in prima persona, la sta facendo conoscere agli altri credenti. Cioè, attenzione, lo zelo è importante, è fondamentale, ma va usato in modo giusto, va usato in modo corretto, secondo qualcosa di molto più importante. E lui lo dice, perché lui si è reso conto di che cosa? Si è reso conto che la sua salvezza non è avvenuta per il suo zelo, ma per la grazia di Dio. Si è reso conto che solo attraverso la grazia di Dio lui poteva essere salvato. E cosa fece cambiare vita a Paolo? E come usare giustamente le scarpe dello zelo? Questo è una cosa importante, perché ci fa capire come Paolo poi ha messo in pratica tutto il suo, la sua esperienza e il suo modo che ha potuto vivere. Il cambiamento radicale di Paolo includeva quattro punti significativi. Il primo era: Dio aveva scelto e chiamato Paolo mediante la sua grazia. Paolo disse chiaramente che era stata la grazia di Dio a salvarlo da una vita di giustizia propria. Aveva avuto una vita di giustizia propria, si era fatto il suo modo di vivere, il suo modo di fare a modo suo, una giustizia propria e soprattutto di distruzione. La grazia di Dio aveva scelto proprio per servire Cristo fin dal seno di sua madre. Spirito si è reso conto di questo fatto. Lui era stato un prescelto. Dio pensava a Paolo ancora prima che Paolo stesso nascesse. Dio aveva fissato lo sguardo su Paolo fin dall'eternità. Pensate un po', vi può venire anche in mente, cioè, ma com'è possibile che questo progetto di Dio così importante su Paolo e poi tutte queste cose brutte e negative? Com'è possibile? Eppure è stata una scuola, un insegnamento per Paolo. perché poi lui ha potuto spiegare per filo e per segno quello che lui è accaduto per non far cadere gli altri nella stessa condizione. Il secondo aspetto è Dio chiamò Paolo come un vaso. Notate l'espressione che c'è nel versetto 16, dice in me. Che cosa vuol dire? La chiamata principale che Dio aveva rivolto a Paolo era la stessa di ogni credente, cioè rivelare suo figlio Gesù Cristo sia a lui che attraverso di lui. Per cui quando un credente diventa un credente veramente, che cosa succede? Che è qualcosa che viene in lui, Gesù viene in lui, ma che cosa fa? Questo poi è una trasmissione perché avvenga attraverso di lui, attraverso il credente. Nel caso di Paolo però c'era qualcosa di speciale, sia per immediatezza, sia per la radicalità del suo cambiamento, anche per il modo in cui avvenne, ma a causa di una apparizione personale di Cristo a Paolo e di un intervento diretto su lui. Certo, tutti voi stamattina, diciamo, siamo credenti, no? Ma vi è apparso Gesù? Avete ricevuto Gesù? Sì. Non è che avete ricevuto Gesù perché vi è apparso. A Paolo sì, però. Per cui la nostra fede viene attraverso una trasmissione di un'altra persona che ha ricevuto Gesù, ma non per un fatto speciale come è avvenuto a Paolo. Questa fu una manifestazione davvero straordinaria, proprio di che cosa? Della potenza divina e del favore divino di cui Paolo godeva. Per cui è una cosa particolare, che non possiamo dire che tutti i credenti hanno avuto questa esperienza. Paolo ha usato questo per edificare le chiese, per dare forza alle chiese. Comunque Dio vuole che il credente conosca Cristo e che riveli Cristo. Questa è la volontà del Padre. Noi siamo stati scelti per stare sempre di più in comunione con il Signore e per rivelarlo sempre di più in noi. Ecco, anche noi siamo stati scelti proprio per fare questo, per ricevere Gesù in noi e trasmetterlo per gli altri. Il credente è un semplice vaso in cui e attraverso cui Gesù Cristo vive. Questo è un fatto fondamentale. Il terzo aspetto è Dio chiamò Paolo a predicare Cristo. I credenti non sono chiamati solo a conoscere Cristo, ma anche a farlo conoscere. Dobbiamo predicare e rendere testimonianza a Cristo. Questo è il grande mandato per ogni credente, come ci viene ricordato proprio in Matteo 16,15, le ultime parole che Gesù disse loro: andate per tutto il mondo a predicare il Vangelo a ogni creatura. Per cui andare vuol dire muoversi, vuol dire camminare, con i calzari giusti, con i calzari giusti, quelli dello zelo. Perché se non c'è lo zelo non si fa niente. E questo ci fa riflettere. Quanto zelo abbiamo noi? Quanto zelo usiamo e come lo usiamo? Usiamo lo zelo in modo giusto? Paolo ci dice attenzione, perché si può anche sbagliare, ma la cosa importante è avere zelo e metterlo a disposizione per conoscere Gesù Cristo, far conoscere Gesù Cristo. quarto e ultimo aspetto, ma soprattutto Paolo si rese conto di essere stato chiamato mediante la grazia di Dio, alludendo con queste parole alla conversione sulla via di Damasco. Se all'epoca avesse ricevuto ciò che meritava, sarebbe stato gettato perché stava su una condizione sbagliata. Ma Cristo, per la sua meravigliosa grazia, lo aveva salvato, lo aveva inviato a predicare quella fede che l'Apostolo aveva cercato di distruggere con tutte le sue forze, con tutto il suo zelo, aveva cercato di distruggere. Possiamo quindi dedurre che quando Dio ci chiama per la sua grazia, non dobbiamo consultare carne e sangue, cioè altre persone. Dio ci ha dato il Vangelo da studiare e da predicare. Il mondo ha bisogno del suo messaggio e non del messaggio dell'uomo. Ecco perché bisogna conoscere il Vangelo, perché conoscere la Bibbia, perché lì c'è il messaggio di Dio. Concludo con questo versetto, Giovanni 6, 68, dice: Simon Pietro rispose al Signore, vi ricordate la circostanza che fece un discorso Gesù e tutti se ne andarono e dice: ma voi che fate, non ve ne andate pure voi? E Pietro rispose: Signore, da chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Tu hai parole di vita eterna. È questo che l'uomo che è diventato credente deve sapere. Questo è quello che Paolo ha potuto sperimentare anche attraverso una situazione non tanto bella e simpatica. Ecco perché parecchi lo temevano. Parecchi avevano dei pregiudizi su Paolo. Ma proprio la grazia di Dio e di come lui aveva vissuto questa esperienza è diventata un frutto importante per la Chiesa. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ringraziamo perché ancora la Tua parola, Signore, ci arricchisce, ci fa conoscere aspetti anche così particolari e noi vogliamo essere, come Tu hai detto a Paolo, un vaso, per cui noi quando abbiamo ricevuto te, vogliamo che anche gli altri vengano riconosciuti, vengano, Signore, a conoscere te, vengano a vedere la grazia tua che è stata nella nostra vita, che sta ancora nella nostra vita. Ti lodiamo per questo e ti ringraziamo. Nel nome di Gesù. Amen.